Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Venerdì abbiamo l'appuntamento con l'economista Armando Savini per trattare e approfondire i principali temi internazionali di economia, di politica, partiamo con la tematica riguardante le prossime elezioni. Intanto, benvenuto Armando Savini.
Grazie, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono.
Allora, io direi che partiamo in prospettiva dalle elezioni europee, perché sembra che la von der Leyen stia facendo quasi carte false per puntare a non mollare lo scettro del comando. Addirittura, adesso sentiamo da te, ma sembra stia cercando di stringere dei legami addirittura con la destra europea, no? Con ECR, i conservatori riformisti europei.
Sì, esattamente. E per le prossime elezioni la von der Leyen sembra che si ricandidi e quindi per mantenere il suo posto potrebbe scendere a patti anche con la destra, dice politico hard right, la destra dura europea, e quindi rompendo la sua alleanza con i socialisti. Ricordiamo che von der Leyen è stata sostenuta dai socialisti e dal centro, aveva una maggioranza in quell'ala lì. Ora sembrerebbe che per rimanere al potere debba ricorrere quindi a un'alleanza con questa parte di destra dura e quindi ecco che vada anche a chiedere aiuto alla Meloni, perché ricordiamo che la Meloni è la responsabile, è la leader ecco, di questo settore dei conservatori europei. Quindi questo ci fa capire come in realtà gli equilibri siano cambiati considerevolmente. Tutta la fase di costruzione dell'Unione Europea, come anche il rafforzamento dell'euro e tutto quanto, ruota intorno ai partiti di centro e centrosinistra, socialisti e verdi. Ricordiamo che la von der Leyen appartiene proprio alla sfera dei verdi e dei socialisti, quindi viene da quell'area lì. Quindi ecco una von der Leyen che è costretta a chiedere l'appoggio ai governi di destra, tranne però, come diceva politico, ha escluso, von der Leyen ha escluso un patto con il raggruppamento detto di estrema destra, identità e democrazia, di cui fa parte anche la francese Marine Le Pen, che quindi ecco, rimangono, diciamo così, con la frangia più moderata, quella che più riesce così a armonizzarsi con le politiche dell'Unione Europea, quindi anche con la Meloni.
Senti, la von der Leyen potrebbe rischiare qualcosa nel caso di mancata rielezione, perché sappiamo che c'è quell'affare grosso con la Pfizer, no? Che
Certo.
ovviamente le hanno garantito a Bruxelles tutta la protezione possibile, perché è una vicenda molto a rischio quella lì per tutto il sistema, no?
Beh, certo che un altro mandato la coprirebbe da eventuali attacchi, ma ricordiamo anche la Corte Penale Internazionale, insomma, potrebbe muoversi. Quando un politico è investito del voto dei cittadini ha una certa immunità. Quindi è chiaro che la von der Leyen, dopo anche lo scandalo dei vaccini, ricordiamo gli SMS mandati con Borla e tutto quanto, certo potrebbe rispondere di quello che ha fatto e se non avesse la copertura di presidente della commissione sarebbe un pochino più difficile per lei poter gestire tutte le conseguenze che derivano dai suoi atti.
E sì, in questi ultimi giorni, un paio di settimane credo almeno, non si sente più parlare di Mario Draghi a livello mediatico. Cosa sta avvenendo? Ma è vero secondo te che Draghi si stava autosponsorizzando fondamentalmente, oppure è sostenuto dai poteri forti?
Ma guarda, non so quanto Draghi possa essere ancora sostenuto dai poteri forti, tutto è possibile. Ricordo che noi vediamo solamente la punta dell'iceberg, ma tutto quello che succede, tutte le dinamiche ectonie in questi ambienti metapolitici non le conosciamo, solamente chi ne fa parte, chi le organizza, chi le muove, chi le implementa le conosce a fondo. È possibile pensare che Draghi fosse, diciamo, l'unico disponibile, perché In questo momento l'Unione Europea sta attraversando una profonda crisi e il destino dell'euro è appeso a un filo. Ricordiamo che, diciamo qualche puntata fa, citando il top economist Cochrane della scuola di Chicago, che diceva già circa 20 anni fa che il destino dell'euro era legato a una unione fiscale. Ricordiamo che qualche settimana fa Gentiloni, ma anche molti, hanno cominciato a ritirare fuori il discorso dell'unione fiscale, addirittura si volevano fare i bond della difesa, i bond comuni, poi in questo momento che la Germania sta in cattive acque, che ricordiamo era quella che non voleva fare l'unione fiscale per non accollarsi i debiti degli altri stati partner. Quindi è possibile pensare che Draghi sia stato in un primo momento chiamato per salvare l'euro per l'ultima volta, oppure che si sia anche autosponsorizzato e abbia cercato, con i suoi appoggi, una volta abbandonato, scaricato dal diritto internazionale, di riguadagnarsi anche lui una posizione. Tutto è possibile. Non mi sorprenderei più di tanto se di qui a qualche mese dovesse uscire una notizia del genere, insomma.
Sì, ho notato la tua definizione, magari richiamato per salvare per l'ultima volta l'euro, come dire, dopo di lui non c'è nessuno che abbia almeno in quell'ambito lì l'autorevolezza per poter fare determinate, magari per poter fare determinati interventi. Staremo a vedere. Prima di passare a occuparci di Trump, che in realtà è l'argomento, il piatto forte principale di questo nostro appuntamento con Armando Savini, volevo sentire da te, Armando, una tua lettura di quello che è avvenuto il rogo alla Alpitronic di Bolzano, questa azienda che produce colonnine per le ricariche delle auto elettriche, perché la cosa è molto, molto strana, merita comunque un'analisi, no?
Guarda, secondo me è un evento molto particolare che forse riflette anche i nuovi equilibri geopolitici e anche economici internazionali. Mi hanno colpito alcune frasi che leggevo su Alto Adige ieri o l'altro ieri, perché sembra che il rogo sia partito dal tetto di un capannone che era vuoto. Questo è il primo elemento che mi ha colpito. Le fiamme vanno all'insù, quindi se parte dal tetto non si riesce a capire come sia andato in fiamme tutta quanta la struttura, ma anche il fumo era molto nero, quindi si può pensare che fossero siano andate a fuoco sostanze anche molto nocive, anche perché è stato mandato un'ordinanza per cui i cittadini non dovevano uscire di casa, quindi si erano invitati i cittadini a restare chiusi in casa. Un altro elemento che ha destato la mia attenzione è stato il fatto che nel capannone distrutto non c'erano materiali né macchinari, quindi il cuore dell'azienda, della produzione, era salvo. I danni, dice, sono importanti, ma non nella parte operativa. Quindi ha preso fuoco un capannone vuoto e tutto gira intorno a questo capannone. Ma la cosa interessante è che dicono che adiacente al capannone in fiamme c'è la palazzina che ospita gli uffici, al cui interno, quando è scattato l'allarme, stavano lavorando tra i 150 e i 200 dipendenti. Sono stati tutti evacuati senza alcun intoppo. Ora, mi sembra, ecco, sembra quasi un po' tutto preparato, sembra quasi un quando si fanno le prove antincendio, cose del genere.
Esercitazioni.
Esercitazioni, esattamente. E l'ultima frase che mi ha colpito era questa: saranno le assicurazioni ad occuparsi della stima dei danni e dei risarcimenti.
Vabbè, quindi, mi sembra ovvio, no? Quello, però, sì, però
sottolinearlo così, e poi ecco questo capannone vuoto che ha preso fuoco in maniera così, non si sa come, tutto pronto, tutto...
Poi. Prende come? Fuoco dal tetto, poi prende fuoco dal tetto.
Sì, cose alquanto strane, e nessun materiale è andato perduto. Ora, io non mi sorprenderei più di tanto se scoprissimo più in là che questo è di carattere doloso, questo incendio. Ma c'è un'altra informazione che leggevo qualche giorno fa, è sempre politico, che ci dice che l'Ungheria sfrutta l'amicizia con la Cina. E cioè che la Cina sarebbe il primo investitore straniero dell'Ungheria per quanto riguarda i veicoli elettrici. Ora, noi sappiamo che l'Europa, che stava puntando molto sull'energia elettrica, sulle auto elettriche, sul riscaldamento elettrico, si è mostrata questa politica fallimentare e sembra quindi che l'Ungheria stia in cambio di favori anche di difesa, perché ricordiamo che Cina, Russia e Iran stanno lavorando su un progetto comune di difesa e quindi ecco Orbán stia prestando il mercato ungherese come sbocco per i veicoli elettrici, veicoli che ricordo ci sono due case cinesi che erano anche presenti, se non erro, a un salone francese di auto, che qualche mese fa ci fu proprio un reportage di La Sette che demonizzava le auto elettriche e proprio alla fine del reportage si parlava delle auto cinesi e di come queste avrebbero monopolizzato il mercato e avrebbero anche in un certo senso controllato tutto, perché tutti i materiali per le batterie sono made in China e fanno parte di quelle terre rare di cui la Cina ha il monopolio internazionale. Quindi ecco, mettendo insieme queste due informazioni, ecco, questa azienda che fa colonnine che va in fumo e quindi abbiamo questo incidente forse di carattere doloso, per forse compensare, chi lo sa, mancati introiti futuri con le assicurazioni, tutto è possibile. E dall'altra parte la Cina che si apre un mercato in Ungheria, l'Ungheria è sempre stata molto critica nei confronti dell'Unione Europea, quindi potrebbe sembrare che l'Ungheria, in cambio di questo sbocco sul mercato interno, poi chieda alla Cina anche un aiuto di carattere geopolitico, chi lo sa.
Certo, tra l'altro ricordiamo anche la visita in questa, dopo ben 5 anni, perché mancava dal 2019, Xi Jinping in Europa, uno dei 3 paesi che ha visitato è stata proprio l'Ungheria, e quindi anche questo va bene, non va messo in relazione ovviamente, perché altrimenti non si può neanche dire dal cenno del capo che ho visto, però ecco, la Xi Jinping in questi giorni è stato proprio in visita in Ungheria. Veniamo, caro Armando, al tema principale della puntata, perché parliamo di Trump, c'è da parlare di Trump in più contesti, li vedremo fra poco. Tra l'altro i consiglieri di Trump discutono le sanzioni per le nazioni che si allontanano dal dollaro, mentre i paesi BRICS guidano il dibattito globale proprio sulla riduzione dell'esposizione al dollaro. Cosa possiamo dire in merito?
Ma guarda, tutto parte da quella intervista anche che Trump ha rilasciato ultimamente al Times, fino a dove si spingerebbe Trump, e che un pochettino ci dà delle indicazioni sul vero volto di Trump, della sua politica. Molto spesso si pensa che Trump sia allineato con il nuovo ordine multipolare, e forse in parte lo è, ma sta sempre perseguendo degli obiettivi, in primo luogo del sostrato industriale americano. Ricordiamo che tutti coloro che sostengono Trump sono per lo più appartenenti alla classe media o a quello che ne resta, e in modo particolare poi Trump rispecchia il vecchio settore industriale, quell'America che una volta aveva la manifattura. Ricordo che in tutti questi decenni la capacità produttiva nella manifattura americana è scesa sensibilmente, e questo è anche una delle conseguenze di quello che è stato chiamato l'esorbitante privilegio, cioè il fatto che gli Stati Uniti emettessero a iose una moneta, il dollaro, che era moneta internazionale. Ricordiamo che con la fine di Bretton Woods il dollaro è diventato la moneta internazionale. Ci fu questo scontro tra Keynes, dopoguerra, e il governo americano, perché ricordo che Keynes voleva una moneta internazionale che non fosse di nessuno, quindi una unità di conto internazionale, mentre poi gli Stati Uniti hanno imposto la loro moneta, avevano l'impianto militare, avevano una certa forza, quindi l'hanno potuto fare. E che tutti in questi decenni gli Stati Uniti hanno acquistato senza spendere, perché tutte le importazioni di cui godeva, quindi che erano beni e servizi, in primo luogo dell'Europa, perché l'hanno rilanciato l'economia europea, ma anche poi della Cina. Quindi loro stampavano dollari, arrivavano beni e servizi e stampavano dollari e poi davano questi dollari freschi di stampa. Questo ha comportato una crescita dell'offerta di dollari molto, molto forte. quindi poi anche inflazione a livello internazionale. Ora ricordiamo che Trump, ci sono due elementi molto importanti che destano la nostra attenzione. In primo luogo il sostegno incondizionato a Israele contro l'Iran e gli aiuti militari, anche se ha detto che non esclude di tagliare gli aiuti a Netanyahu, e poi l'ho anche criticato Netanyahu, l'ha criticato dicendo che tempo fa devono fare un'azione congiunta militare per far fuori un comandante iraniano, dice Netanyahu si è tirato indietro, quindi non è tanto credibile, tanto affidabile, perché si è tirato indietro. In realtà però poi Trump ha sempre dichiarato ultimamente che in uno scontro diretto con l'Iran Israele non sarebbe lasciato solo, quindi l'America sarebbe a fianco di Israele in uno scontro diretto con l'Iran. E questo punto di politica estera di Trump diciamo che non si armonizza molto bene con la politica, con la geopolitica del nuovo ordine multipolare. E questo è un elemento molto importante. In seconda istanza, Trump ha sottolineato come, come dicevi tu prima, c'era questo articolo di qualche settimana fa, per cui i consiglieri di Trump discutono le sanzioni per quelle nazioni che dedollarizzano, quindi che si allontanano dal dollaro. Quindi questo elemento, anche questo, non si concilia molto con la nuova politica multipolare. Ricordiamo che Russia, Cina, India, Iran stanno ritornando alle loro valute e il commercio tra di loro viene fatto nelle valute locali e i BRICS stanno lanciando questa nuova moneta che è un'unità di conto, che quindi riporterebbe il commercio internazionale come l'avrebbe programmato Keynes negli anni 40, quindi una moneta che non è di nessuno e che rispecchia dei beni reali effettivi. Quindi il fatto che Trump vada contro questo processo e di dedollarizzazione e quindi anche di crescita del dominio, no, della moneta dei BRICS, perché potrebbe diventare a breve una moneta internazionale. Ricordo che c'è stata qualche giorno fa una dichiarazione di un membro del Fondo Monetario Internazionale, un ufficiale russo, che appunto diceva che potrebbe essere giunto il tempo in cui collasserà il dollaro e la nuova moneta dei BRICS potrebbe soppiantare il dollaro. Non sappiamo quando, non sappiamo come, perché sono sempre queste dinamiche molto complesse, però sta di fatto che Trump sta sostenendo ancora l'esorbitante privilegio. E a questo riguardo mi permetto di parlare di uno studio molto interessante che è stato fatto da un economista, secondo il quale se l'America perdesse l'esorbitante privilegio del dollaro, addirittura lo standard di vita degli americani si ridurrebbe del 57%. Quindi questo per capire, è tantissimo. Questo è un lavoro fatto da un economista irlandese, si chiama Philip Pilkington, e ha scritto questo report, Reindustrialization in the Age of Fragmentation, reindustrializzazione nell'età della frammentazione, ed è un report molto interessante, di cui in caso potremo parlare anche più in là. E quindi ecco, questo l'esorbitante privilegio per Trump dovrà appunto rimanere, anche perché è anche la causa del debito commerciale crescente. Questo debito commerciale che hanno gli Stati Uniti è proprio dovuto al fatto che gli americani compravano beni e servizi ma non davano nulla in contropartita se non dollari freschi di stampa. E un altro fattore molto importante è che Trump sta mirando a una reindustrializzazione negli Stati Uniti, anche per sostenere la classe media che è la sua maggiore sostenitrice. E quindi il privilegio del dollaro non può cessare subito, quindi il dollaro è necessario che resti ancora. E questo ci spiega anche perché è importante la deindustrializzazione della Germania, è chiave per capire il rilancio del processo di industrializzazione americano. E se noi guardiamo i grafici anche dello studio che ho citato poc'anzi, l'industria manifatturiera americana in questi anni assistiamo proprio a un declino della manifattura, perché tutto è stato delocalizzato in Cina, per esempio, anche tutti quei paesi dove i salari erano più bassi. Questo ha provocato cosa? Un abbassamento dei salari negli Stati Uniti, ma anche in Europa, un aumento della disoccupazione e anche una minore capacità produttiva, oltre poi alla crescita anche del disavanzo commerciale, eccetera. Quindi ecco, Trump va in questa direzione, rilanciare l'America, America First è il suo programma, ma non dobbiamo pensare che sia tanto incline a mollare il dollaro. Questo è un fattore molto importante. E in questo momento, infatti, assistiamo a un processo che inverso. Se prima noi abbiamo assistito alla globalizzazione e nella sua fase di punta, al processo di offshoring, cioè le aziende che delocalizzavano all'estero dove il lavoro costava meno, ora stiamo assistendo da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia, la cosiddetta pandemia, a un processo di deshoring, cioè le aziende stanno rientrando negli Stati Uniti.
Senti, Armando, volevo ritornare, abbiamo iniziato a parlare di Trump, avevamo parlato di Israele, no? Trump ha definito, abbiamo visto in queste ultime settimane, sono ancora in corso i disordini in alcuni campus, no, americani. Sì. Ecco, ha definito gli attivisti dei campus, quelli che protestano contro la guerra di Israele a Gaza, come pazzi della sinistra radicale. Cosa possiamo dire in merito? È un'uscita abbastanza sorprendente a leggerla dall'esterno. Vediamo però.
Sì, in realtà sì, questa è stata la sua prima dichiarazione. Qualche giorno fa su Politico è uscito un articolo molto interessante. Quello qui: i manifestanti pro-palestinesi sono sostenuti da una fonte sorprendente, dice Politico, i maggiori finanziatori di Biden. Quindi quello che diceva Trump in realtà era vero, che questi movimenti erano appunto finanziati da i supporter di Biden. Quindi qui si parla, chi è che sta supportando il movimento di protesta pro Gaza? Si tratta di movimenti anche ebraici antisionisti appoggiati da Rockefeller, Gates, Soros e Pritzker. Quindi questo è molto strano, perché in realtà questi gruppi, che poi sono Ashkenaziti, dovrebbero sostenere Israele. E quindi la domanda che ci dobbiamo porre è perché queste famiglie, questi gruppi stanno appunto sostenendo delle proteste pro Gaza. E quindi ecco, paradossalmente per supportare Biden possiamo pensare alle prossime elezioni. Qualcuno ha detto: molti dei nostri membri stanno sostenendo azioni che cercano di responsabilizzare Biden, il che non è la stessa cosa che opporsi a Biden. È dire che non vogliamo disperatamente l'alternativa. Quindi sembrerebbe quasi che si voglia responsabilizzare Biden, creare quindi una figura, ecco, anche per esempio Biden davanti a questi atti vandalici nei campus, no? Molte volte ha dichiarato: distruggere una proprietà non è una protesta pacifica, è contro la legge. Quindi questo Biden, paladino della legge, della giustizia, e quindi ecco questa sua funzione di stabilizzazione, di stabilizzatore e moralizzatore, ecco. Credo che questa possa essere una nuova figura che stanno tessendo per ricandidare Biden, ma anche poi teniamo conto che questi gruppi investono in parecchi movimenti, quindi sì. È anche diversificazione del rischio.
Assolutamente sì, anzi sono soliti storicamente come strategia finanziare sia un contendente e anche l'altro, praticamente l'oppositore, lo sfidante, e quindi ripartiscono il rischio e cadono sempre in piedi. In questo nostro appuntamento del venerdì c'è un ultimo argomento che merita attenzione e vorrei trattare con te, Armando, e cambiamo scenario completamente in questo caso. Parliamo di Brasile, che con l'88% di rinnovabili è la guida verde globale. Il Brasile ricava l'88% della propria elettricità appunto da fonti rinnovabili e è fra i massimi produttori proprio di biocarburanti, e si candida per una leadership addirittura globale nella transizione verde. Tra l'altro ha la presidenza in questo periodo del G20, no? E che si riunirà a fine di questo mese.
Sì, è un articolo molto interessante, perché leggevo sempre in questo articolo il presidente diceva che non si poteva fare questo senza prima consultare Papa Francesco. E quindi la transizione ecologica, diceva Bergoglio, deve essere giusta, inclusiva e obbligatoria. Quello che mi ha colpito è questa, chiamiamola così, più che riverenza, sudditanza, ecco, del presidente del Brasile nei confronti di Bergoglio. Perché dice proprio questo: non poteva, il Brasile non poteva fare questo senza prima consultare Papa Francesco. Cioè, è un capo di Stato che parla di un altro capo di Stato in questi termini. Quindi, e poi ecco, quello che colpisce è che di nuovo, ancora una volta, Bergoglio entri a gamba tesa nel dibattito ecologista. Lui è il grande ecologista, colui che, ricordiamo, Laudato Si, ma anche Laudate Deum, ha sempre spinto per questo dogmatismo ecologista, anche poi appoggiandosi a persone, a filosofie, insomma, materialiste, neofemministe, eccetera, eccetera. Quindi ecco, desta un po' di perplessità questo atteggiamento. E poi ricordiamo che qualche giorno fa la Nuova Bussola Quotidiana evidenziava, no, sul clima, diceva, parlava clima irricevibili gli insulti del Papa, perché in ultima sua uscita Bergoglio sembrerebbe quasi dare degli stupidi a tutti quegli scienziati, a quegli esperti che negano che ci sia un'emergenza climatica. Ricordiamo che nella enciclica Laudate Deum, per lui la causa antropica è dogmaticamente vera, è dogmatica, è così. Sicuramente questo oramai, dice, è ineccepibile, cioè la causa antropica è la causa delle cause.
Quindi si vede che si fa riferimento solo a una scuola di pensiero solo scientifica e non altre, non ne prende in considerazione altre, evidentemente.
Sì, ma la cosa che fa un po', dovrebbe far riflettere, ecco, al di là della posizione che si assume in campo ecologista, dovrebbe esserci un dialogo sereno tra scienziati. In realtà Bergoglio abusa quasi della sua posizione di guida spirituale internazionale, mondiale, per così lanciare un'idea che non tutti condividono. Quindi questo dogmatismo ecologista lui lo impone quasi con la sua autorità, tra virgolette, morale.
Sì, bisogna fare un atto di fede, giusto per stare in tema proprio religioso, no?
Sì, ma l'atto di fede non può essere fatto su questioni scientifiche.
Ecco, appunto, il concetto era questo, parliamo, mette insieme religione e scienza, che sono due campi diversi. Tra l'altro, Bergoglio è proprio uno dei, diciamo, dei riferimenti principali dell'ultimo libro di Armando Savini, che si chiama Le radici del male, da Malthus a Bergoglio, per Chaos Mega, e tra l'altro qui nel testo in descrizione trovate il link eventualmente per acquistarlo. Siamo in chiusura. Io ringrazio molto l'economista Armando Savini, grazie per questi aggiornamenti del venerdì e dei punti di vista anche inediti, anche nell'ambito dell'informazione indipendente. Grazie.
Grazie a te, a voi.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.